Questa mattina siamo in Apocalisse, capitolo 10. Siamo fra il sesto e il settimo tromba. È un po' un intervallo, diciamo, fra questi due giudizi. E leggiamo in versetto 1. Poi vidi un altro angelo possente che scendeva dal cielo, avvolto in una nuvola e con l'arcobaleno sul capo. Il suo volto era come il sole e i suoi piedi come colonne di fuoco. Egli aveva in mano un libretto aperto e posò il suo piede destro sul mare e il sinistro sulla terra e gridò a gran voce come un leone ruggente quando ebbe gridato. I sette tuoni fecero udire la loro voce. Quando i sette tuoni ebbero fatto udire la loro voce, io stavo per scrivere, ma udì una voce dal cielo che mi disse: sigilla le cose che i sette tuoni hanno detto e non scrivile. Quindi in capitolo 10, come ho detto, fra le due trombe, fra questi due giudizi, c'è questa scena, questo angelo, un po'... In Italia c'è questa marca gigante verde, no? Di verdure? No. Non c'è il gigante verde, ma ok, niente. Ma questo angelo che vediamo è veramente enorme. Dice che lui ha un piede sulla terraferma e un altro sul mare. Quindi non è un angelo alla statura di uomo, è un angelo enorme. Io credo che è un angelo. Alcuni suppongono che questa è un'apparizione di Gesù Cristo, ma io non sono d'accordo con questo punto di vista, perché nel Nuovo Testamento Gesù non viene mai raffigurato come un angelo. È vero che nel Vecchio Testamento alcune volte ci sono quelle che i teologi chiamano cristofania, quindi una pre-apparizione di Cristo prima della sua incarnazione. Per esempio, voi conoscete la storia di Shadrach, Meshach e Abednego, no? Quando il re, mi sembra Nebucodonosor, ha buttato questi tre ragazzi nella fornace ardente e lui ha guardato nella porta, cosa ha visto? Lui dice: io vedo non tre, io vedo quattro e uno è somiglio al figlio di Dio. Quindi noi troviamo anche Gesù nel Vecchio Testamento. In Genesi vediamo che Abramo, dopo aver sconfitto questi re pagani, lui rende omaggio al re Melchizedek, no? E dà la decima dei suoi beni a questo re Melchizedek, che noi sappiamo da Ebrei che è Gesù, questo re di Salem, re di pace. Quindi nel Vecchio Testamento c'erano questi momenti quando Gesù appariva e qualche volta nel Vecchio Testamento viene chiamato l'angelo dell'Eterno nell'italiano nel Vecchio Testamento. Però purtroppo i traduttori della Bibbia, perché la parola in ebraico che è Malak, è un po' uguale alla parola greco per l'angelo, vuol dire semplicemente messaggero. Non è specificamente un angelo come noi pensiamo, perché se io dico angelo, voi cosa pensate? Ali? Noi pensiamo di cherubini, serafini, giusto? Però sia nel Vecchio Testamento sia nel Nuovo, la parola angelo è semplicemente, nel Vecchio Testamento potrebbe essere tradotto messaggero, ambasciatore, addirittura anche re e poi anche angelo, perché la maggior parte delle volte nella Bibbia quando parla di angeli, sono serafini, sono cherubini, sono questi messaggeri di Dio, questi esseri creati. Però la Bibbia non dichiara mai che Gesù è un angelo, non dobbiamo sbagliare nel pensare questo. Perché gli angeli sono esseri creati da Gesù. E poi anche questo angelo, se leggiamo in versetto 5 e 6, Allora l'angelo che avevo visto stare in piedi sul mare e sulla terra alzò la mano destra verso il cielo e giurò per colui che vive nei secoli di secoli, il quale ha creato il cielo e le cose che sono in esso. Quindi lui sta giurando a chi? Chi ha creato tutte le cose, secondo Colossese? Gesù. Gesù. In Colossese dice che per Gesù tutte le cose sono state create. Gesù è la parola di Dio. Dio ha la sua parola, no, ha creato l'universo come noi conosciamo. Quindi questo angelo alzò la mano destra, giuro, io giuro, no? E voi sapete, io non so in Italia com'è, ma avete visto nei film americani, no? Che vanno in tribunale, cosa fanno? Quando uno deve testimoniare, cosa deve fare? Alzare la mano destra, un'altra mano a sinistra sulla Bibbia, e dice, io giuro di dire tutta la verità, niente altro che la verità, eccetera, eccetera, eccetera. E guarda un po', questo viene dalla Bibbia. Questa usanza. Nella nostra cultura occidentale, tante cose vengono dalla Bibbia. Il fondamento della nostra cultura e civilizzazione è il cristianesimo. E perciò anche io sono 1000% contro il matrimonio gay. Perché la Bibbia dice che è una cosa innaturale. È un'abominazione davanti a Dio. E quindi veramente viviamo nei ultimi tempi, fratelli. Questo è anche un segno che Cristo sta per tornare. E noi abbiamo cantato, siamo soldati, dobbiamo essere veramente soldati per il Signore con il Vangelo, la buona novella. Noi siamo i mani e la bocca di Dio su questa terra, annunziare Dio vuole fare pace con voi. Dio vuole essere riconciliati con voi, tutti i popoli. Dio vuole darvi la vita eterna. E quindi questo angelo, che è un angelo, è un cherubino o un serafino, non è il Signore. Quando lui ha gridato, in versetto 3, come un leone ruggente, i sette tuoni fecero udire la loro voce. Quando i sette tuoni ebbero fatto udire la loro voce, io stavo per scrivere, ma udì una voce dal cielo che mi disse, sigilla le cose che i sette tuoni hanno detto e non scrivile. Apocalisse, anche questa è un'altra parola che quando tu lo dici, cosa viene in mente quando uno dice Apocalisse? Cosa viene in mente adesso? Bombe atomiche? No? Ma Apocalisse vuol dire semplicemente svelare, rivelare. Infatti in inglese non è chiamato Apocalisse, è chiamato Revelations, perché rivela. Il libro di Apocalisse è un libro che rivela le cose future, rivela tante cose nascoste. Invece qui c'è una cosa che Dio dice, no, no, questo deve rimanere nascosto. Allora io nel studiare questo, questo capitolo, ho detto, mamma mia, chissà cosa avranno detto questi sette tuoni, no? Non ti viene in mente di dire, chissà cosa avranno detto? Che Dio ha detto, tipo, nascondilo. Sicuramente in cielo scopriremo cosa hanno detto. Però io sono convinto, quando Dio dice, questa cosa deve essere nascosto, secondo voi un uomo potrebbe scoprirlo? No, no. E nel studiare questo capitolo ho letto diversi commentari, ho anche ascoltato qualche messaggio su questi passi per vedere le varie opinioni, e vengono fuori di tante di quelle opinioni, e ho detto, ma è strano, questi predicatori, questi pastori, dopo Dio ha detto, questo sarà sigillato, nessuno saprà cosa hanno detto, azzardano di buttare, no? Secondo me hanno detto questo, secondo me hanno detto così. Ma quando Dio sigilla una cosa, è sigillato. È così. Una delle teorie, vi dico così, però non sono d'accordo che hanno scoperto cosa hanno detto, perché secondo me noi non possiamo sapere, perché Dio ha detto che non voglio che questo viene rivelato. Una delle teorie è hanno detto i sette detti di Gesù Cristo in croce, no? Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, o sette, è compiuto. È interessante, però non è così. Un altro predicatore ha supposto, ok, bisogna stare attento lì con quelle parole. Mamma mia, avete una lingua troppo pericolosa, fratelli. In Salmo 29, potete leggerlo a casa, dice che Dio tuona, la voce di Dio tuona, e poi ci sono sette detti riguardo la voce di Dio. La voce di Dio è potente, la voce di Dio fa nascere i cervi. Potete leggerlo a casa, ci sono sette detti riguardo alla voce di Dio che seguono questo detto che nostro Dio è potente e tuona. E quindi questo predicatore ha detto, secondo me i tuoni hanno detto queste cose. Però se Dio ha detto che un uomo non può sapere, perché siamo a volte così arrogante di pensare che noi piccoli uomini possiamo comprendere le cose di Dio, no? Le infinità di Dio. Alcune cose non possiamo sapere. Questo riguarda anche il ritorno di Gesù Cristo, il rapimento della Chiesa. Giriamo un attimo in Matteo 24. Come sapete, Matteo 24 è tutto, diciamo, un scheletro di Apocalisse, dove Gesù racconta tutte le cose degli ultimi tempi prima del suo ritorno. E in in Matteo 24, versetto 35, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto poi a quel giorno e a quell'ora nessuno li conosce, neppure gli angeli dei cieli, ma soltanto il Padre mio. Gesù addirittura in un altro Vangelo ha dichiarato che neanche lui nella sua umano, cioè come uomo sulla terra, sapeva il giorno del rapimento. E perché dico che il giorno del rapimento? Perché se seguiamo il contesto di questi passi, lui dice nessuno conosce neppure gli angeli il giorno o l'ora, ma come fu ai giorni di Noè, così saranno anche alla venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano ed erano dati in moglie fino a quando Noè entrò nell'arca. E non si avvidero nulla. Quindi, chiaramente, il rapimento viene in un momento di tranquillità. Il rapimento non viene durante la grande tribolazione. Perché se ci sono piaghe, comete, terremoti, un terzo del mondo distrutto, penso che il mondo si accorgerà di questo. Siete d'accordo? Penso che, sta succedendo qualcosa, no? E invece Gesù ha detto che quando ci sarà il rapimento, sarà come i giorni di Noè. I giorni di Noè, che secondo me Noè, noi credenti dovremmo studiare Noè e seguire l'esempio di Noè, perché Noè è una prefigura dei credenti degli ultimi tempi, no? Noè, prima del diluvio, cosa ha fatto? Ha costruito l'arca, perché Dio ha detto verrà la pioggia. Era mai caduta la pioggia sulla terra? No? La Bibbia dice che gli uomini... Pioggia? Cos'è? Ma quale pioggia? Non ha mai piovuto! No? E tu pensi che Noè era lì per 40 anni, toc, pom, pom, facendo il suo lavoro in fabbrica, no? e tutti i suoi colleghi, boh, guarda quel pazzo, Noè, ma la domenica perché vai in chiesa, perché porti i tuoi figli in chiesa, ma vai in discoteca, vai a divertirti, no? Ma Noè credeva la parola di Dio, e Noè è rimasto fedele in mezzo a una generazione perversa, anche nel suo quotidiano. Quindi magari uno dice, ma io, tu sei pastore, tu sei un servo di Dio, siamo tutti servi di Dio. Siamo tutti missionari, dovunque Dio ci ha messo. E abbiamo tutto un compito di testimoniare questo mondo. Gesù ha detto, prima del rapimento sarà come il giorno di Noè. I giusti saranno lì a fare quello che devono fare, a credere nella parola di Dio, anche quando tutto il mondo dice, voi siete pazzi. Ma cosa fai a costruire quell'arca? Per la tua famiglia, per la salvezza della tua famiglia. Ma perché vai sabato a digiunare, a mancare il cibo? Ma vai a fare festa! E quindi il tempo del rapimento sarà un tempo normale. Prima della grande tribolazione. Prima che si scatena tutto. Perché dice che, versetto 39, non si avvidero di nulla finché viene il diluvio e li portò via tutti. Così sarà pure alla venuta del figlio dell'uomo. Quindi, i tempi del rapimento saranno sì tempi di grande peccato, grande malvagità, come i tempi di Noè. Ogni uomo faceva quello che era giusto ai propri occhi. Mi sembra il giornale di ieri, no, i Pax e tutto quanto. Ormai viviamo un tempo che ognuno fa quello che vi pare. Non c'è più moralità. Però non c'è guerra mondiale, non ci sono cometi, diciamo il mondo va avanti come è andato avanti. E poi Noè è stato chiuso dentro da Dio, che è una figura del rapimento, no? Soprannaturalmente la sposa di Cristo viene tolta dal mondo e poi si scatena tutto quello che abbiamo appena letto, le trombe e tutti i giudizi di Dio. E Gesù ha detto, nessuno saprà l'ora e il giorno, però Paolo dice, voi conoscerete i stagioni. Lui disse in Primo Tessalonicesi, fratelli, voi non siete nella tenebre che quel giorno verrà come un ladro di notte. Verrà come ladro di notte a chi non è pronto. E i non credenti, e anche i credenti che vivono in compromesso nel mondo, che non sono pronti. Ma per chi cammini col Signore, quel giorno non verrà come all'improvviso. Noi vediamo i segni. Gesù ha detto, quando voi vedete tutte queste cose, guardate in alto perché la vostra redenzione è vicino. Quindi dove stiamo guardando noi? In alto. Quando Gesù dice che nessuno conosce il giorno e l'ora, è sicuro che parla del rapimento, perché come abbiamo visto in alcuni studi precedenti, in Daniele 12:11, Gesù ha dichiarato, dal giorno in cui voi vedrete l'abominazione della desolazione, passeranno 1290 giorni. Ok? Quindi lui ha detto i giorni, uno... Quando il mondo vedrà l'Anticristo entrare nel Tempio a Gerusalemme e mettere sua immagine e comandare che tutto il mondo adora lui come Dio, Daniele ha detto, da quel giorno potete contare i giorni che Cristo tornerà per giudicare il mondo. Quindi il secondo ritorno di Cristo noi possiamo sapere il giorno, perché la Bibbia lo dice. Quando voi vedrete questa cosa, saprete che 3 anni e mezzo rimangano. Prima che Cristo torna a distruggere il mondo e il regno millenniare comincerà. Eppure nella Chiesa, come questi 7 tuoni, ci sono tanti, il Signore verrà quel giorno, il Signore verrà a rapire la Chiesa in quel giorno. Avete mai sentito delle teorie che ci sono in giro? Ma quando Dio dice... Nessun uomo saprà mai questo, allora perché ci proviamo di saperlo? Secondo me è un fatto di orgoglio, no? Che io devo avere la rivelazione che nessun altro ce l'ha. Ma la rivelazione di Dio non è così. Quando Dio rivela una cosa, vuole rivelarlo a tutti noi, cioè tutti i suoi figlioli. E quindi cosa dicono i sette tuoni, tornando in Apocalisse 10, noi non sappiamo e non sapremo qui su questa terra. Leggiamo il versetto 6, giurò per colui che vive nei secoli di secoli, il quale ha creato il cielo e le cose che sono in esso, la terra e le cose che sono in esso, il mare e le cose che sono in esso, e che non vi sarebbe più alcun ritardo. Quindi c'è questo parentesi, mi dice adesso sta per suonare il settimo angelo. Ma nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce, quando egli suonerà la tromba, si compierà il mistero di Dio, secondo quanto egli ha annunziato ai suoi servi, i profeti. Quindi anche qui c'è questo mistero di Dio. La Bibbia parla di diversi misteri. Paolo, quando scrive ai Corinzi, dice: fratello, vi dico un mistero, non saremo tutti, saremo trasformati, i nostri, questi corpi mortali si saranno trasformati in un batter di un occhio. E lui parla del rapimento. Lui parla del rapimento. Però questo non è il mistero di cui parla, perché i profeti nel Vecchio Testamento, lui dice, il mistero di cui i profeti hanno parlato nel Vecchio Testamento. E nel Vecchio Testamento non c'è neanche un versetto che parla del rapimento. I profeti nel Vecchio Testamento non hanno parlato del rapimento. Però hanno parlato che era un mistero per gli ebrei il fatto che i gentili si sarebbero salvati. Questo era il mistero. L'età della Chiesa, l'età dei gentili che si converteranno al Signore. Anche dopo il rapimento della Chiesa, durante la grande tribolazione, si converteranno gentili al Signore. E anche quando Gesù è venuto la prima volta sulla terra, gli ebrei aspettavano il Messia di cui parlavano i profeti, che verrà a distruggere tutti i nemici di Dio. Chi sta venendo allo studio di Zaccaria, stiamo studiando questi passi proprio in questi giorni, che il Messia stabilirà il suo regno, tutti andranno a Gerusalemme a adorarlo. E quindi quando Gesù è venuto la prima volta, per gli ebrei lui non poteva essere il Messia, perché loro aspettavano questo Messia che veniva a distruggere i nemici di Israele e conquistare tutto il mondo. E per loro questo rabbino da Nazareth, addirittura, sai, il paese più malfamato di Israele, si guariva, risuscitava, faceva tanti prodigi, ma lui non può essere il Messia. Perché loro aspettavano il regno di Dio letteralmente, fisicamente sulla terra. Invece nei Vangeli, tante volte, leggendo i Vangeli, avete mai notato come Gesù dice, parla del regno di Dio? Avete mai letto questo? E lui dice, adesso vi dico le cose del regno di Dio. Anche il Signore parlava in parabole per raccontare i misteri del regno di Dio. Perché i giudei aspettavano un regno letterale, che il Messia veniva, distruggeva, faceva, regnava. Ma Gesù dice che il regno di Dio è una cosa spirituale. Il regno di Dio tu non puoi vedere là o qua, perché è dentro di voi, è una cosa interiore. Questo era il mistero di Dio. Questo periodo, quando Dio stava raccogliendo dal giorno di Pentecoste fino a questo momento che stiamo studiando in capitolo 10 di Apocalisse, questo tempo del raccogliere i gentili alla salvezza, era un mistero per i giudei. Anche Pietro, in Atti, dopo che Gesù aveva detto andate in tutto il mondo, evangelizzate tutte le nazioni, battezzate nel mio nome, giusto? Quindi Gesù ha detto: dovete evangelizzare i gentili saranno salvi. Ma Pietro non capiva. Il Signore tre volte ha mandato quella visione della lenzuola che aveva animali impuri, no? Che per gli ebrei non era permesso di mangiare. E Dio dice: ammazza e mangia. Lui dice: no, Signore, non è mai entrata nella mia bocca una cosa impura. Ma Dio voleva far capire a Pietro: la mia salvezza verrà a tutta la nazione adesso, non sarà solo Israele. Nel giorno di Pentecoste i primi 3.000 convertiti erano tutti israeliti. Ma Dio voleva far capire a Pietro: guarda che adesso anche i gentili saranno salvati. Poi dopo la visione arrivò un uomo e dice: vieni a casa di Cornelio. Pietro va alla casa di Cornelio, un italiano. Sapete che il popolo italiano ha sempre avuto un ruolo speciale nella Bibbia, nel negativo e nel positivo. I primi gentili convertiti al Signore erano italiani. I primi gentili battezzati con lo Spirito Santo erano italiani. Durante la predica di Pietro si erano convertiti e battezzati nello Spirito Santo tutto nello stesso momento. Ma per gli ebrei era un mistero, era una cosa che non capivano. E qui l'angelo dice che al suono del settimo tromba questo mistero di Dio sarà concluso. Quindi Dio sta dicendo che questo settimo tromba sarà chiuso il mio, diciamo, questo periodo per i gentili. E adesso di nuovo rivolgerò la mia faccia verso la nazione di Israele. E se guardiamo qui in Apocalisse 11, quando viene suonato il settimo tromba, in versetto 13, e in quel momento si fece un gran terremoto, la decima parte della città cade, e 7.000 persone furono uccise nel terremoto, quindi questo è Gerusalemme, e il resto fu spaventato e diede gloria al Dio del cielo. Quindi gli ebrei cominciano a glorificare Dio. Cosa abbiamo visto in capitolo 9? Nonostante la pausa nel giudizio di Dio, ancora gli uomini continuavano nell'idolatria, nella tutta la loro stregoneria, nell'immoralità sessuale, e non ci sono ravveduti. Però al suono del settimo tromba, gli ebrei cominciano a convertirsi al Signore. E un po' più avanti, in versetto 15, sempre di 11, capitolo 11, poi il settimo angelo suonò la tromba e si fecero grandi voci nel cielo che dicevano: i regni del mondo sono divenuti il regno del Signore nostro e il suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Quindi la settima tromba annuncia che adesso di nuovo Dio si rivolgerà verso il popolo di Israele. Guardiamo un attimo un versetto in Romani capitolo 11. Romani 11 versetto 25. Perché non voglio, fratelli, che ignorate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi, che ad Israele è venuto un indurimento parziale, finché sarà entrata la pienezza dei gentili. E così tutto Israele sarà salvato, come sta scritto: il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'impietà di Giacobbe. E questo sarà il mio patto con loro quando io avrò tolto via i loro peccati. Quando al Vangelo essi sono nemici per causa vostra, ma quanto all'elezione sono amati a causa dei padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Quindi in poche parole Paolo sta dicendo: i romani, gli italiani, i gentili, noi, non siete orgogliosi, non montate la testa perché Dio vi ha scelto di essere salvati, non pensate: ah, Israele, Dio è finito con Israele, perché alcuni chiesa hanno questo atteggiamento, e questo è anche la causa dell'olocausto. Perché alcuni che chiamano cristiani hanno detto che Dio, adesso la Chiesa è Israele, e Israele come nazione Dio ha finito con loro. Ma non è così, non è così. Questo mistero di Dio, Paolo dice, questo è il mistero, che questo periodo del raccogliamento dei gentili, gli israeliti sono induriti in incredulità. Però quando verrà la pienezza dei gentili, che io credo che la pienezza dei gentili arrivi qui in capitolo 10, questa settima tromba, perché la Chiesa è stata già rapita in capitolo 4, poi ci sono i martiri della tribolazione che sono anche gentili che si convertono al Signore durante la prima parte della tribolazione. Però questo mistero di Dio è diciamo, è chiuso. L'angelo dice che okay, adesso la pienezza dei gentili è entrato e adesso di nuovo Dio si rivolge verso Israele. Poi versetto 8 di Apocalisse 10. Poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo e disse: va a prendere il libretto aperto che si trova nella mano dell'angelo e che sta sul mare e sulla terra. E allora andai dall'angelo dicendo: dammi il libretto. Ed egli mi disse: prendi e divoralo. Ed esso renderà amaro le tue viscere, ma nella tua bocca sarà dolce come il miele. Così presi il libretto dalla mano dell'angelo, divorai, e mi fu dolce in bocca come miele, ma dopo che l'ebbi divorato, le mie viscere divennero amare. Quindi egli mi disse: tu devi profetizzare ancora intorno a molti popoli, nazioni, lingue e re. Secondo voi questo libretto cosa rappresentava? La parola di Dio. La parola di Dio, esatto, perché lui dice: tu ancora devi profetizzare. In Salmo 19, versetto 9 e 10, il timore dell'Eterno è puro, rimane in eterno, i giudizi dell'Eterno sono verità. Tutti quanti sono giusti, essi sono più desiderabili dell'oro, sì più di molto oro finissimo, sono più dolce del miele di quello che stila dai favi. Quindi la parola di Dio, anche il profeta, non mi ricordo che Ezechiele o Geremia, accade quasi una cosa identica, che Dio dice: prendi questo pergamena, mettilo nella tua bocca, e anche era dolce sulla sua lingua, ma poi amaro in pancia. Secondo voi perché amaro? Esatto, perché la parola di Dio è dolce come miele, però alla pancia, alla carne, è a volte amara. Perché la parola di Dio dice, quello è peccato, quello è sbagliato. Lo Spirito Santo attraverso la parola di Dio dice: Craig, tu non devi fare quella cosa. Tu sei un figlio di Dio, tu sei un pastore. Tu non puoi commettere adulterio, tu non puoi rubare. Tu non puoi dire bugie, non puoi imbrogliare. E quindi la parola di Dio è dolce, è bellissimo, però la parola di Dio anche fa male. È amaro a volte, perché ci dice le cose che noi non vogliamo sentire. Però se siamo credenti che amiamo il Signore, noi dobbiamo prendere il dolce e dobbiamo prendere anche l'amaro. Amen. Perché ci sono credenti che io li chiamo credenti che hanno i forbici con la Bibbia, no? Quella che piace, Dio è con me, io sono più che conquistore in colui, no? Ogni cosa copre per il bene per coloro che amano il Signore, alleluia fratello, no? Però magari quei versetti dice: non dire bugie, non rubare. E tante altre cose, no? E quindi, non è per me. Non è tutto per te o niente per te. Amen. Noi non possiamo prendere la parola di Dio come vogliamo noi. A quella parte mi piace, quell'altro no. E ci sono tanti nel mondo oggi che fanno così. Hanno la Bibbia a forbici, tagliano fuori quello che non piace. Ma noi dobbiamo dire: Signore, dammi il miele della parola, ma anche l'amaro. Perché, come voi sapete, buoni italiani, bisogna finire sempre con l'amaro, no? La cena. No, perché aiuta la digestione, no? Questo anche spiritualmente, no? Sapete che a volte noi credenti possono anche accadere le cose brutte nella nostra vita e noi possiamo ribellare e dire: io non accetto questo perché Dio ha permesso quello. Ma secondo me dovremmo prendere ogni cosa e dire: Signore, ha permesso questo nella mia vita, io lo accetto. Davide, quando scrive i Salmi, lui dice: è stato buono che io sono stato afflitto, perché così ho imparato a camminare secondo la tua parola. E voi sapete, non è stata un'esperienza amara per me stare in ospedale, e ancora questa malattia un po' va avanti e devo prendere la medicina ogni giorno, e è un'esperienza amara, però posso dire questa mattina: gloria a Dio. Ogni cosa cooperà per bene, anche le cose amare, anche le cose brutte. E io posso dire: è stato buono che io sono stato in ospedale. A parte il fatto che potevo parlare con tante persone del Signore, ma anche perché il Signore ha fatto una cosa nella mia vita attraverso questo. Quindi noi vogliamo accettare il dolce e anche l'amaro. Amen. Vogliamo alzarci in piedi?